Allora, 11.07, altra corrispondenza, questa volta con Guido ai nostri microfoni. Buongiorno Guido, intanto come stai? Ci senti bene?
Ciao, buongiorno, sì, mi sentite?
Sì, perfettamente. Allora, con te passiamo dalla Catalogna al più lontano Quebec, perché qualche giorno fa, diciamo pochi giorni dopo l'attentato che ha mietuto diverse vittime, sei morti fra i fedeli di una moschea di Quebec City, hai scritto un articolo sul Manifesto in cui parlavi del indipendentismo québécoise e di, come dire, una serie di passaggi abbastanza problematici per un movimento che tutto sommato ha avuto degli accenti nel corso della sua storia, sempre più o meno progressisti, o almeno abbastanza progressisti, ma parrebbe, almeno da quello che scrivi, che le cose stiano evolvendo adesso in una maniera diversa. Ecco, ora non è facile sintetizzare in pochi minuti la storia delle rivendicazioni dell'autonomia del Quebec, però ecco, ti volevamo chiedere il perché di questa tua presa di posizione, questo ragionamento su quanto avviene in Quebec, soprattutto poi all'interno di un contesto internazionale molto particolare. Sappiamo le posizioni del Canada e del suo premier Trudeau rispetto a quanto annunciato da Trump nel corso degli ultimi giorni. Ecco, che situazione si sta vivendo da questo punto di vista nell'unico stato francofono dello stato canadese?
Sì, diciamo che l'evoluzione o la deriva di una parte almeno della comunità francofona, di una parte del movimento indipendentista, la riflessione su questo in realtà prendeva le mosse dal fatto che il responsabile dell'attentato, di questa strage che ha fatto sei vittime in una moschea della città di Quebec, che non è la più grande, che è Montréal la più grande, ma è la città, diciamo, amministrativamente capitale dello stato del Quebec, è un francofono, è un ragazzo di 27 anni, Alexandre Bissonnette, che aveva già espresso le sue opinioni, diciamo in particolare contro i musulmani. Lui ha detto di aver sostanzialmente compiuto questa strage in odio alla presenza dei musulmani nel Quebec, si era fatto notare sui social network, ma più in generale, diciamo, quando è accaduta questa tragedia, in molti hanno pensato, diciamo, a un caso totalmente isolato, che non avesse nulla a che fare con il contesto locale. E questo anche perché, come sappiamo, il premier Trudeau, il premier liberale del Canada, da un paio di anni è anzi un fautore, diciamo, della globalizzazione, dell'apertura non soltanto dei mercati ma anche delle frontiere. Dobbiamo ricordare che il Canada è uno dei paesi, tra virgolette, più meticci del mondo, nel senso che è il paese, credo che Ottawa sia una delle città, o Toronto, che raccoglie il maggior numero di nazionalità di origine dei propri abitanti. Quindi il problema è che cosa stava accadendo invece, non solo nella testa di chi ha sparato quel giorno a Sainte-Foy, questo centro islamico della città di Quebec, ma qual è il contesto, perché spesso quando parliamo di lupi solitari, in realtà parliamo di persone certo disturbate quando decidono di prendere le armi, insomma, perché ci vuole ovviamente tutto un passaggio tra avere alcune idee e poi pensare di uccidere le persone in nome di quelle presunte idee. Ma, come dire, l'idea del lupo solitario è sempre in relazione a una comunità, in qualche modo, che si interroga su quei temi, come accadde la strage più famosa da questo punto di vista di un razzista anti-islamico, quella di Breivik, che a Oslo fece oltre 70 vittime. Allora, scavando un po', diciamo, ci si è accorti di quello che è un dibattito che riguarda da diversi anni la comunità francofona, un po' in eco a quanto è accaduto in Francia. Qualcuno lo ricorderà, il lungo dibattito sul velo, tutta la questione identitaria sorretta da Sarkozy, e poi ovviamente le continue offensive su questi temi, diciamo la laicità muscolare e identitaria sorretta da Marine Le Pen, un po' come eco di questo dibattito francese, perché i francofoni, i franco-canadesi del Quebec fanno un vanto di guardare in qualche modo costantemente a quella che considerano quasi una sorta di madrepatria, insomma il ceppo originario, un po' per questo, un po' anche per il contesto specifico del territorio che ha lungamente accolto tante nazionalità, si è sviluppato in seno alla comunità francofona da molto tempo una riflessione identitaria che ha poco a che fare con le vecchie battaglie indipendentiste e sempre di più assomiglia appunto a questo nuovo fenomeno identitario che c'è in Europa. In particolare nel Quebec sono stati tentati due referendum indipendentisti nell'80 e nel 95, che hanno sfiorato, l'ultimo in particolare, il 50% della popolazione, ma le ipotesi di separazione dal resto del Canada sono state sconfitte. A quel punto il movimento indipendentista, due partiti soprattutto che sono esprimono questa storia, che sono il Parti Québécois e il Bloc Québécois, che hanno una formazione socialista, socialdemocratica, che hanno negli anni, a partire dagli anni 70, quando il movimento è diventato più forte, conoscendo anche dei fenomeni di lotta armata, hanno incluso anche posizioni di estrema sinistra, posizioni che si ispiravano ai movimenti rivoluzionari degli Stati Uniti, addirittura alle Pantere Nere e quant'altro. Beh, questo contesto invece degli ambienti, di una parte degli impegni indipendentisti, ha conosciuto una sorta di deriva, sconfitta l'ipotesi di separazione, è come se ci si fosse interrogati su come riposizionare quelle idee e cercare di fargli avere, acquisire nuovi sostenitori con una riflessione sempre più identitaria. In questo contesto, cioè in questa fase di crisi, di un ideale indipendentista di segno progressista, di apertura, è sorto un continuo dibattito, si è sviluppato un continuo dibattito sulla presenza delle altre identità nel Quebec. Si è cominciato col dire molti stranieri arrivano qui e non parlano francese, quindi di fatto c'è un problema perché già noi cerchiamo di lottare contro l'inglese maggioritario in Canada e ci ritroviamo che nei nostri quartieri, nelle nostre periferie ci sono gli immigrati che non parlano francese. E poi via via tutto ciò ha appunto un po' come eco lontana di quanto accadeva in Francia, si è trasformato in un dibattito sulla laicità, in particolare negli anni, molti anni fa, tra il 2012 e il 2014, il governo quebecchese, il governo dello Stato del Quebec, guidato da Pauline Marois, che era all'epoca anche la leader del partito, il maggior partito indipendentista, il Parti Québécois, ha cercato lungamente di varare una carta di valori che ricordava molto quel tipo di dibattito che si fa da tempo in Europa, cioè chi sta qui deve in qualche modo sottoscrivere dei valori comuni, deve avere un'identità simile alla nostra o comunque deve accettare la nostra rinunciando alla sua. Un dibattito che già in sé è pericoloso perché apre le strade, alla deriva di chi dice chi siamo noi, chi sono gli altri, che per un movimento, un paese attraversato invece dalla rivendicazione della propria differenza di essere franco-canadesi rispetto agli anglofoni del Canada già rappresenta una trasformazione, una sorta di cortocircuito. Sulla scorta di questo dibattito, nel Quebec è cresciuto fortemente la riflessione identitaria, però sempre di più, esiste ancora ovviamente, c'è un'ampia parte del movimento progressista, indipendentista, i partiti, soprattutto il Partito Québécois, si è continuato a dividere su queste opzioni, sono sorti degli altri movimenti come Québec Solidaire, che nasce proprio nell'ambito della sinistra autonomista, ma le formazioni storiche, quelle che ereditano le lotte del Fronte di Liberazione Nazionale del Quebec degli anni 60 e 70 hanno subito una evidente trasformazione. Il Parti Québécois, che ha appunto governato per una parte dell'ultimo decennio, oggi è stato sconfitto anche sul piano locale dai liberali, ad esempio a un certo punto candidato una figura che poi è arrivata al vertice del partito, che si chiama Pierre-Carl Péladeau, che è una specie di Berlusconi locale, il leader, il magnate di una serie di media francofoni, media che anche nei giorni della strage hanno continuato a dire: ecco, adesso tutti accuseranno il Quebec di essere razzista perché noi cerchiamo di difendere la nostra identità. Insomma, un evidente scivolamento progressivo verso temi che nulla hanno a che fare con una cultura progressista. Questo è un po' il contesto, ripeto, un contesto tutt'altro che tranquillo, nel senso che non è che non vi siano voci all'interno del movimento indipendentista o della cultura, della società civile del Quebec si levano per contestare questa deriva. Vi è stato un appello di intellettuali che hanno firmato un manifesto pubblicato da alcuni giornali, quelli ovviamente non vicini alle posizioni ricordate, che definiscono e denunciano un clima di razzismo sistematico in Quebec, che non è soltanto quello delle posizioni culturali e politiche, ma si parla di sanità, di prigioni, di alloggi, di lavoro. Cioè, in qualche modo l'idea che all'ombra della questione identitaria francofona una parte almeno della società del Quebec abbia aperto la strada a una chiusura rispetto agli altri, rispetto ai cosiddetti stranieri e quant'altro. Questo è un po' il contesto, che però, ripeto, non è un contesto, è un punto d'arrivo, è un dibattito, anche se con forze apparentemente maggioritarie, quelle che sostengono appunto questa deriva identitaria, è un dibattito ancora aperto, per cui non si può ovviamente liquidare la questione nazionale del Quebec come una questione che è cambiata di segno, diciamo dominata dalla destra identitaria. Certo è che questo è uno dei problemi che, diciamo, dominano la scena locale, mentre si sta già pensando, immaginando, come dire, la possibilità prima o poi di tenere un nuovo referendum. Certo, il rischio è che una campagna referendaria in un clima del genere potrebbe ancora più forti questi elementi discriminatori, no? Fino ad arrivare a fare una sorta di Brexit, come è stato il voto inglese, con l'idea che lì, insomma, si votasse, che ne so, per separarsi dai migranti. E c'è poi il paradosso finale che, diciamo, le forze che apparentemente incarnano in questo momento l'apertura del paese invece alle altre identità sono rappresentate dal premier Trudeau, che è sì qualcuno che si contrappone a Trump, che si contrappone alla chiusura delle frontiere, al bando verso gli islamici eccetera, però che è un liberale a tutti gli effetti, fautore anche di un'economia di mercato, mentre la base, diciamo, elettorale, la base tradizionale lungamente e in parte è ancora, insomma, appunto tra i propri elettori del movimento indipendentista québécoise, era una base socialisteggiante, se non socialdemocratica, che diceva: manteniamo le tradizioni culturali portate dalla Francia, ma anche il modello sociale europeo, quindi un welfare generalista, la possibilità che tutti avessero diritto alle cure, a una casa eccetera, molto diverso ovviamente, come è evidente, dalla situazione del resto del continente nordamericano, in particolare dagli Stati Uniti. Quindi è dentro questa contraddizione che si muove un po', diciamo, la situazione oggi.
Senti, l'ultima cosa a proposito, diciamo, di relazioni culturali e politiche fra Quebec e Stato francese: sono presenti filiazioni dirette o magari soltanto ideali fra il Front National francese e formazioni politiche in Quebec, oppure non c'è questo tipo di gemellaggi fra una parte e l'altra dell'Atlantico?
Ma in realtà, appunto, essendo la scena dominata diciamo dai partiti nazionali nella loro dimensione locale, che ne so, i liberali sono ovviamente francofoni anche in Quebec, però, diciamo, il tema dell'identità è tutto iscritto dentro i due maggiori partiti dell'area, diciamo, autonomista indipendentista, cioè le Parti Québécoise e il Blocco Québécoise. Per cui in realtà non è nata una formazione politica indipendente sul modello del Front National, ma diciamo che, senza dire che si ispirano alle Pen, ci sono appunto tendenze identitarie forti, soprattutto dentro le parti québécoise. Invece quello che è accaduto negli ultimi anni, se ne è parlato anche a proposito della figura di Bessonnet, lo stragista della città di Quebec, è la comparsa di alcuni gruppi della destra radicale che si ispirano più o meno apertamente, quelli sì, a Les Identitaires, cioè uno dei gruppi, diciamo, in qualche modo sostiene Marine Le Pen, e se vogliamo in modo più generale al tipo di modello organizzativo di Casa Pound. Parlo di un gruppo che si chiama Atalante Québécoise, un altro che ha un sito anche abbastanza importante che è la Fédération des Québécois de Souche, che veicolano più o meno lo stesso tipo di segnali. Tra l'altro proprio Atalante e questo gruppo, la Fédération dei Québécois de Souche, hanno organizzato qualche mese fa una presentazione di un libro, insomma un incontro con Gabriele Adinolfi proprio a Montréal, a segnalare, diciamo, come il riferimento sia prevalentemente appunto di questa nuova destra identitaria europea, più o meno esplicitamente neofascista, se non altro ancora, insomma.
Bene, Guido, ti ringraziamo, ti annunciamo però a proposito di elezioni francesi che avremo prima o poi bisogno del tuo aiuto per analizzare tutti e 66 i candidati per la presidenza della Repubblica Francese, che la situazione è piuttosto complessa per chi si trova a leggere il giornale ogni mattina.
Senz'altro, temo che anche da lì, insomma, qualche problema da affrontare arriverà. E quindi,
mamma mia, sì. Tra l'altro, più
siamo qua,
più ci approssimiamo e più le cose sembrano farsi un pochino più fosche. Comunque staremo a vedere. Nel frattempo ti ringraziamo e